fatta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione l'abbiamo titolata "Senza lavoro non c'è previdenza". Ed è ovvio il significato di questo titolo. Praticamente il percorso normale di una persona normale come noi è di iniziare, dopo il suo addestramento scolastico, iniziare una carriera lavorativa che dura 30-40 anni, al che, dopo aver versato i suoi abbondanti contributi, finalmente aveva diritto ad una pensione dignitosa e che gli consentiva di mantenere la propria famiglia ed eventualmente altri figli che ancora non lavoravano oppure persone che non erano in grado di lavorare. Ecco, avrete notato che la sigla musicale è volutamente autoironica. Noi non ci poniamo come possessori assoluti della verità, ma ci mancherebbe altro. Anzi, noi stimoliamo sempre la discussione, noi diremo delle cose e chi non è d'accordo, chi vuole precisare, chi vuole informarci su cose che ancora non abbiamo detto e sono importanti, ci telefoni al numero telefonico 06 49 17 50 e vi daremo una risposta, se possibile immediata, o se no la approfondiremo nelle prossime puntate. Ecco, l'argomento di oggi è la tassazione. Ecco, sapete che nel contratto che hanno concordato i due partiti cosiddetti vincitori, il Movimento 5 Stelle e la Lega, hanno messo su carta quelle che sarebbero le loro larvade intenzioni. Ecco, poi vedremo se e come li realizzeranno. Sembrano tutte belle parole, famo qui, famo là, a parte che alcuni non siamo assolutamente d'accordo, tipo la gestione dell'immigrazione, ma comunque già sull'acqua c'è molto da discutere. Sembra che vogliano rispettare in pieno i risultati del referendum del 2011, ma poi leggendo meglio, quando viene decentrata a livello comunale, poi cominciano le solite combin. I comuni molto piccoli purtroppo sono ricattati, non hanno abbastanza proventi per assicurare cose importanti come l'acqua. Comunque ne parleremo approfonditamente. Ecco, sulla tassazione. La tassazione è un uso della gestione dello Stato che, anche se è antipatico a molti, perché pagare le tasse francamente è un po' antipatico, perché ci si vede sfilare i soldi di tasca, però in effetti molto spesso noi non lo vogliamo neanche questa sottrazione dalle tasche. Viene fatto tutto a livello di busta paga, lo fa il datore di lavoro, chi è lavoratore dipendente, per gli autonomi tutto un altro discorso, e comunque tutti questi soldi che lo Stato incassa e comunque li impiega per usi sociali, ci fa le scuole, ci fa le strade, ci fa gli ospedali. Ecco, purtroppo non bastano e sono necessari altri introiti. Però comunque il secondo aspetto della tassazione è che è una redistribuzione sociale della ricchezza, ed è corretto che sia così. Se vi ricordate, oppure se non lo sapete, la Costituzione prevede che la tassazione delle rendite, dei redditi, che sono due cose diverse ma sono assimilabili, sia progressiva, cioè nel senso che chi ha bassi redditi paghi un'aliquota minima, ma man mano che il reddito è maggiore non deve essere più proporzionale. Ecco, non confondiamo progressivo con proporzionale, sono due cose diverse. Berlusconi dice che paga un mare di soldi perché è proporzionale, lui guadagna 6 miliardi all'anno, è chiaro che in proporzione paga molto più di noi, ma non è progressivo. La progressività c'è e comunque è in piccola parte. Oddio, chi è molto ricco pagherà parecchio, indubbiamente. Ma chi sta ai limiti attorno a 100.000 euro, 80.000 euro, mica paga tanto di più di una persona che sta a livelli bassi. Poi parleremo di aliquote, come sono state trasformate nel corso dei decenni. Da aliquote molto alte, man mano sono state ristrette. Con la nuova tax area si arriverà a dei livelli, se le realizzeranno come dicono, ed è probabile, vedrete, diremo quali sono le entrate, come si ridurranno. Ecco, la tassazione può essere fatta in tanti modi. Vi dico una cosa, c'è un principio neoliberista che aveva sviluppato la scuola economica di Chicago, tanto per dire un riferimento alla scuola di Milton Friedman, che si chiamava sgocciolamento, e diceva questo, che i soldi è meglio che se li tenga in tasca chi li sa gestire. La classe normale, la classe lavoratrice, tutto sommato, che adesso sta diventando sempre più a livello, è un consumatore, la classe lavoratrice, deve avere un po' di soldi in tasca, ma proprio a livello di sussistenza, e magari se può comprarsi qualcosina in più, tanto di guadagnato, così l'economia ci guadagna e comunque guadagna loro. Vi faccio un esempio di sgocciolamento. Mettiamo una famiglia ricca che va in un albergo, spende 300 euro al giorno, e questi 300 euro che incassa il direttore dell'albergo, del ristorante, quello che è, viene man mano distribuita a chi lavora. È chiaro che non sarà in maniera proporzionale, il direttore si prenderà una percentuale piuttosto alta e man mano sgocciolerà fino ad arrivare all'ultimo cameriere, l'ultimo lavapiatti, che non prenderà sicuramente una quota come il capo. Quindi lo sgocciolamento avrà delle gocce molto grosse e avrà delle gocce minime, quindi chiaro l'esempio. Ecco, quindi ecco, questo è l'argomento della giornata, però vi aggiorniamo su una avvertenza che è in corso alle Poste. Le Poste italiane sono in agitazione perché la direzione ha in mente molte modifiche, molte trasformazioni che tra l'altro sono anche intaccano sul numero di dipendenti, sulla gestione periferica delle attività. Di questo ve ne parlerà Alfonso. E dateci un riscontro. Tra l'altro ci sono delle manifestazioni previste a tempo breve in settimana, e ok, dateci una chiamata 06 49 17 50 e buon ascolto.
Allora, grazie di questo spazio, mi inserisco in un discorso abbastanza importante, e però il 25 di maggio ci sarà uno sciopero nazionale dell'intera categoria. Cambio. Riomincio. Vado. Vabbè, allora ringrazio di nuovo per lo spazio che ci avete dedicato, perché c'è una lotta molto importante nelle Poste Italiane. Il 25 maggio ci sarà uno sciopero generale dell'intera categoria, e con varie manifestazioni in varie città italiane. Magari dopo, se ho tempo, posso anche elencarvi le manifestazioni che verranno fatte. E comunque il problema di fondo è che la politica di Poste Italiane, avallata chiaramente dai sindacati concertativi, è quella di distruggere questo servizio come l'abbiamo visto fino adesso, quindi anche nella sua funzione pubblica, e lo fa a partire da alcune questioni molto importanti. Cioè, innanzitutto ha varato il più grosso taglio occupazionale mai realizzato nella più grande azienda pubblica. Sono 15.000 esodi incentivati in 3 anni a fronte di 5.000 assunzioni, e che ancora non sono definite, non si sanno neanche i criteri, ed inoltre si parla anche di ulteriori tagli occupazionali, nel senso che se c'è la possibilità Poste si è riservata di andare oltre questi 15.000, integrando i lavoratori successivi che verranno messi in quiescenza, e integrandoli al 40%. Quindi significa un ulteriore taglio incredibile: ogni 1.000 in più 400 lavoratori verranno assunti. Ma non è tutto, perché se fosse questo sarebbe sì il più grande taglio occupazionale, ma non rivestirebbe la caratteristica pericolosa che ha attualmente. Cioè l'amministratore delegato del Fante, in occasione della presentazione alla Borsa di Milano del piano d'impresa 2022, ha detto che, siccome alle Poste il 50% dei lavoratori supera i 50 anni, lui già prevede che nei prossimi 10 anni questi lavoratori andranno in pensione, quindi usciranno dal ciclo produttivo, e questo per lui è una nota positivissima, in quanto potrà assumere 10.000 nuovi talenti. Cioè, mandi via, noi siamo 139.000 alle Poste, mandi via 70.000 persone e ne assumi soli 10.000, quindi significa un ulteriore taglio secco di 60.000 persone. Questo significa di fatto la fine del servizio postale, inteso come era prima, quindi comunque un servizio pubblico che veniva garantito a tutti. E il fiore all'occhiello di queste politiche sta innanzitutto nel ricorso sfrenato alla precarietà. Insomma, stanno lavorando e sono passati all'interno dei posti in questi pochi anni 29.000 lavoratori precari, che tra l'altro sono ricattati, soggetti a ogni vessazione, perché gli rinnovano di 3 mesi in 3 mesi, o 4 mesi, o 2 mesi, gli rinnovano il contratto di lavoro fino a raggiungere le 30 mensilità. E questo chiaramente li porta a non muoversi, a accettare tutti i compromessi e le vessazioni che gli fanno i capetti del momento. Tant'è vero che su loro hanno costruito moltissimo quello che è il fiore all'occhiello di questa azienda come ristrutturazione, cioè la questione della riorganizzazione del servizio di precario. Ormai avete letto tutti, insomma, che si parla di questa riorganizzazione del servizio di recapito, che è recapito a giorni alterni, dove chiaramente, essendo a giorni alterni, un giorno consegni la posta su un giro, i portalettere saranno titolari di 2 zone, un giorno la consegni su un giro e il giorno dopo sull'altro giro. Quindi di fatto i portalettere verranno dimezzati nel numero, a parte alcuni accorgimenti di altre organizzazioni, tipo una linea che si chiama Linea Business, ma non entro nel merito, che comunque coinvolgerà pochi lavoratori. E questo servizio già sta creando numerose difficoltà. Dove è nato, dove è già stato implementato, tipo Firenze, c'è un accumulo di corrispondenza incredibile, comunque si sono tagliate moltissime zone di recapito e c'è un accumulo di corrispondenza che si parla di tonnellate, tant'è vero che addirittura, e questo è anche una contraddizione incredibile, tant'è vero che hanno chiamato i portalettere il 25 aprile allo straordinario, specialmente quelli che sono i CTD, insomma i lavoratori precari, quindi hanno portato la posta il 25 aprile, tant'è vero che hanno avuto anche le critiche dell'utenza che gli ha detto: come non riesci a portarmi la posta con una certa sollecitudine durante la settimana, magari passo una volta sola, il 25 aprile il 25 aprile, quindi ti dedichi al recapito della corrispondenza, quindi proprio un controsenso incredibile. E su questa organizzazione, ritorno a quello che dicevo prima, questa organizzazione, sapete che i postini lavoreranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato e qualche volta la domenica su commesse particolari, e lo faranno dalla mattina alla sera, hanno dei turni che vanno fino alle 21 di sera. Il che già è un ulteriore problema a quello che è la sicurezza sul posto di lavoro, in quanto moltissimi sono gli incidenti e gli infortuni che capitano ai postini. Ultimamente ci sono state due vittime, una a marzo e una a maggio. Chiaramente il lavorare sotto stress, in orari notturni, chi guida un motomezzo è chiaro che si è più soggetto a quello che potrebbe essere la possibilità di un incidente. Ma e noi appunto per tutte queste questioni poi quindi i postini in generale nel recapito, e quindi si sta vivendo una nuova non va bene? No, ok. Si sta vivendo proprio una nuova fase in cui fino adesso tu hai lavorato sempre con orario fino alle 3 di pomeriggio e quindi ti hai ricostruito una vita dopo 20 anni, 30 anni di lavoro, 15 anni, anche 10 anni, ti hai ricostruito una vita privata in funzione del tuo lavoro e quindi anche della famiglia, e questa di fatto te la stravolgono, perché comunque lavori senza avere un tempo definito, quindi ti stravolgono la vita, magari adesso lavorerai sempre di pomeriggio, quindi tutto quello che hai costruito nel passato viene meno, e quindi anche un discorso di riappropriazione della vita privata, qui non ci avrai più una vita privata perché sei asservito completamente all'azienda, tant'è vero che questo non è solo per recapito, il BancoPosta stanno studiando dei turni, già hanno fatto una sperimentazione che partono dalle 10 la mattina fino alle 6 di sera, oppure dalle 11:30 alle 19:12. Praticamente ti prendono tutto l'arco della giornata, e quindi in questo significa che non avrai più nessuna vita privata. La lotta che stiamo facendo è contro tutte queste cose, ma è anche in funzione dell'occupazione, perché noi diciamo una delle cose principali è l'assunzione per tutti i lavoratori precari, nessuno escluso. Adesso vogliono fare l'assunzione per 5.000 persone su base di graduatori, quindi è un ternallotto, ancora non si vale, si parla di 1.000 persone che partiranno entro quest'anno, ma è un ternallotto dove vige la discrezione aziendale che dà appunto delle valutazioni, quindi quelli che per loro sono più meritevoli oppure quelli che avranno qualche santo in paradiso che li assiste, insomma avranno, quindi un ternallotto, sono 29.000 i lavoratori e ne vogliono assumere solo 5.000 in 3 anni. E in più con tutto questo scenario che è quello che appunto che dicevo di espulsione massiccia di forza di lavoro, noi diciamo che invece no, bisogna assumere tutti e bisogna battere questi nuovi accordi, quello sul recapito, sui giorni alterni, e farlo in funzione del servizio pubblico, perché bisogna garantire un servizio pubblico per tutti, uguale per tutti, non un servizio pubblico che è a giorni alterni nella stragrande parte del territorio nazionale e invece viene mantenuto tutti i giorni soltanto per Roma, Milano e Napoli. Quindi su questa cosa il primo passaggio che vogliamo fare è questo sciopero. I lavoratori devono dire no a questa che è la tendenza di posta, a questi accordi che si stanno susseguendo senza sosta, e e devono dirlo no, perché devono dare un primo segnale forte. Chiaramente la lotta non si può esaurire con questo sciopero, questo è solo l'inizio. La fase successiva è quella di costruire insieme alla società civile un sciopero sociale generale che sia quello foriero del fatto che si ribadisca il servizio pubblico, l'occupazione. Questo bisogna farlo coi cittadini, coi disoccupati, con gli utenti, con anche quei sindaci, e ribadire il discorso del servizio pubblico, e quindi è su questo che dobbiamo fare i passaggi successivi. Noi tentiamo di costruire questa cosa autonomamente, in maniera così spontanea. Molti sindaci si sono mossi rispetto a questa cosa qua ed hanno fatto tutta una serie di iniziative, hanno messo delle mozioni nei consigli comunali che dicevano no all'accordo sui giorni alterni, hanno fatto dei ricorsi al TAR. Ad esempio i sindaci della comunità montata del Montamiata, 18 sindaci, hanno fatto anche delle manifestazioni in questo senso, e noi a questi abbiamo scritto all'ANCI, ma ci rivolgiamo a tutti i cittadini affinché questa lotta sia una lotta per tutta la cittadinanza, per riaffermare il servizio pubblico, il welfare state, anche perché alle Poste è un inciso, adesso c'è anche il welfare aziendale, insomma ci danno dei soldi affinché tu possa, che erano aumenti di stipendio che invece vengono indirizzati per la sanità privata, oppure, come si sa già da tempo, per la pensione complementare, insomma, che se tu non aderisci a queste cose perdi soldi, quindi non hai un aumento. E allora sarebbe meglio allora darli direttamente alla sanità pubblica, insomma, questi soldi, se proprio invece di perderli, no? E comunque ci passano come aumenti. Ecco, per tutti questi motivi sono molto concentrato nel dire queste cose, perché ci sarebbero da aggiungere moltissime altre, ma lo spazio, grazie, ringrazio ancora lo spazio che mi hanno dedicato i pensionati e quindi chiudo così. Vi sono diverse iniziative, ecco, le vorrei elencare. A Roma, ad esempio, c'è un presidio davanti alla sede centrale di Poste Italiane in Via l'Europa. A Firenze c'è una manifestazione a Piazza della Repubblica a partire dalle 9:30. A Torino un presidio davanti alla sede RAI alle 9:30, sempre il 25, chiaramente il 25 maggio. A Milano c'è il presidio all'Arco della Pace alle ore 10 e poi si raggiungerà la sede RAI lì vicino. E poi a Salerno c'è un'assemblea pubblica nella sede dei Gobas e poi ci sarà un'iniziativa sotto la filiale delle Poste. A Treviso c'è un'iniziativa sotto la sede della RAM e Piazza Vittorio 1 alle ore 10 e poi c'è un'altra iniziativa a Reggio Calabria che l'hanno fatta adesso e quindi non conosco l'ubicazione. L'unica cosa importante che volevo dire in tutto questo contesto è che questa iniziativa di lotta parte dal sindacalismo di base unito. È la prima volta che tutto il sindacalismo di base si muove su dinamiche di questo tipo e insieme porta avanti questa cosa. Per noi dovrebbe essere l'input affinché tutte queste parcellizzazioni, queste divisioni che fanno male soltanto ai lavoratori, non ci siano più. E noi stiamo lavorando rispetto a questa cosa, come lo sta facendo il CONUP dei pensionati, e quindi noi ci crediamo moltissimo in questa cosa. E quello che abbiamo verificato in questa preparazione allo sciopero è che veramente uniti possiamo essere una forza che può dire la sua in campo lavorativo.
Ma a me sembra importantissimo dire che noi andremo a questa manifestazione, sia quelli di Roma, andremo con il nostro striscione dei pensionati, perché non è una questione di solidarietà, è una questione di cittadinanza. Se voi non pensate che il titolo della nostra trasmissione, senza lavoro non c'è previdenza, ribadisce che pensionati non si può essere, non le si può diventare se non ci sono lavoratori attivi e attivi in un lavoro qualificato, non un lavoro degradato, no, che invece di essere distribuito come consentirebbero le tecnologie, invece viene sempre più concentrato su pochi lavoratori e grande precarietà e grande disoccupazione. Noi avvertiamo i pensionati in ascolto, se ce ne sono, che gran parte dei soldi dei lavoratori sono serviti, anziché a pagare le pensioni, a risolvere i problemi dell'INPS nel momento in cui, per esempio, grandi aziende pubbliche sono state dismesse. Pensate ai ferrovieri, che erano 200.000 dieci anni fa, adesso sono ridotti a meno 100.000. Pensate all'Enel, tutte situazioni nelle quali i pensionati di questi enti sono stati pagati con i contributi dei lavoratori, ma c'erano rimasti solo la metà dei lavoratori attivi. Quindi le risorse dell'INPS, le risorse dei contributi sono servite a costruire la base materiale per la privatizzazione, nel senso che poi no, le privatizzazioni sono state pagate anche inconsapevolmente da noi, perché i nostri contributi, anziché andare al monte pensioni, andavano a spartire questa fetta dei contributi non tra lavoratori di generazioni diverse, ma tra persone occupate che erano sempre di meno, no? E pensionati che invece rimanevano quelli che erano, che era giusto che rimanessero. Quindi invitiamo i cittadini a farsi carico, ma non solo in questa vicenda, in tutte anche le piccoli conflitti di locali, e vedere che dietro quel conflitto c'è l'interesse generale, no, della cittadinanza, della popolazione. Non c'è solo quel segmento di lavoratori, ci stanno altri che a posteriori, a tempi lunghi, subiranno, no, l'effetto di questa malversazione, questo malcostume che porta le aziende, no, a avere come obiettivo il minimo dell'occupazione possibile, no? A concentrare il lavoro in poche persone, un lavoro sempre più degradato, un lavoro sempre più, no, schiavistico, in modo che l'azienda possa accumulare profitti. Ultima considerazione che mi viene da fare è che nelle poste, tra l'altro, chi ha la nostra età sa bene che trovava una protezione prevista dalla Costituzione, che era la tutela del risparmio del popolare, no? Ossia una funzione che le poste hanno sempre avuto, oltre al servizio universale, quello, no, della consegna della corrispondenza, era di funzionare come cassa finanziaria, ma una finanza, diciamo, molto virtuale, no? Che raccoglieva il risparmio, lo ridistributiva per le grandi opere, per le opere pubbliche, no? E contemporaneamente eravamo sicuri. Oggi il piccolo risparmiatore popolare non c'ha nessuna garanzia, nemmeno i fondi pensione. Noi non è la prima volta che ne parliamo, i fondi pensione, che sembrerebbero, c'hanno tutti nome, garanzia di qua, futuro garantito, tutte queste cose qua, sono un modo per finanziare la finanza e non so, per integrare le pensioni. Quindi una delle funzioni che bisognerebbe farli ritornare a essere popolare è quella del protezione del risparmio popolare, e non quello di dover affidare per forza alle banche, no, i pochi risparmi che un lavoratore potrebbe fare nel corso dell'anno.
Ma vedi che andiamo, quando c'è questo altoparlante che si campo. Niente, volevo aggiungere soltanto un piccolo inciso alle cose che diceva Alfonso, che mi sembravano estremamente importanti, e ciò è proprio rispetto a un tentativo che è in atto, nell'ambito Poste, ma che credo non sia soltanto limitato al settore postale, che è quello dell'andare nel tempo a costruire veramente, e non soltanto come una dichiarazione così declamata delle organizzazioni del sindacalismo di base su quella sulla importanza di andare a costruire lo sciopero sociale. Credo che lo sciopero sociale scatta oggi in questa fase proprio nel momento in cui c'è un intreccio sia da parte delle forze imprenditoriali e soprattutto anche da parte dei vari governi che delegificano e deregolamentano il lavoro. C'è quindi questo intreccio fra un dettato costituzionale che viene sempre più leso dal punto di vista sociale, ma che viene anche leso rispetto a una crescente disuguaglianza e una negazione dei diritti. E io credo quindi che lo sciopero dei lavoratori postali del 25 sia una prima tappa, come ricordava Alfonso, veramente importante, un momento di verifica, perché ormai è al centro della questione, c'è proprio l'attacco al lavoro, l'attacco ai diritti, e quindi c'è l'importanza di preoccuparci sia nella fase in cui siamo attivi e quindi lavoriamo, sia nella fase poi in cui ci avviciniamo alle pensioni. Ecco perché noi ci guidiamo a pensare che la centralità del lavoro sia l'aspetto dominante, ma non è perché è un capriccio, perché oggi è proprio oltre alla negazione che viene fatta del lavoro, si va a distruggere anche quello che per parecchio tempo noi definivamo il nostro come un lavoro garantito, come pensione garantita. E beh, tutto questo termine, cioè riferito alla garanzia, non c'è più, è tutto in discussione, è tutto in atto un processo di destabilizzazione, ripeto, anche sul terreno sociale che sul terreno sindacale. Quindi, per esempio, su tutta questa questione mi fermo e dico che la trasmissione di oggi c'ha l'intenzione di parlare di flat tax, di parlare delle tasse in generale, perché è da questo che vogliamo partire, per vedere, non per fare un'analisi attuale della proposta governativa che c'è in atto, ma quanto per esempio sulle basi che emergono, su sono affermazioni che vanno osservate e verificate nella concretezza delle cose, e che per esempio ci sono aspetti che non ci piacciono, e poi magari ne discuteremo proprio partendo dalla questione delle tasse. Per esempio assume secondo noi un enorme interesse quello che è proposto nel contratto, cioè che si andrà ad una riduzione ulteriore di tasse per quanto riguarda la flat tax, quindi che significa che non solo noi denunciavamo già dall'altro anno la riduzione a vantaggio delle imprese che erano passate dal 72% a pagare il 43%, ora la proposta che sta all'interno del contratto del governo porta questa ulteriore riduzione a queste imprese che arriverebbero a pagare intorno oltre al 15% e al 20%. Quindi non solo questo, ma c'è anche l'intenzione di andare a limitare quelli che sono stati fino ad oggi, anzi noi i controlli fiscali e i controlli anche del lavoro, degli ispettori del lavoro sulle piccole imprese. Quindi ecco, si parla anche di andare a limitare questi controlli, e quindi questo secondo noi non è una buona cosa, perché significa che i lavoratori saranno ancora penalizzati, nel senso che avranno un'ulteriore riduzione dei diritti, e questo ci lascia alquanto preoccupati, perché rifacilitare e dare meno controlli alle imprese, siccome significa riavviare una sorta di copertura all'evasione fiscale, diciamoci chiaro, perché anche questo, che è chiaro che non ci piace quello che abbiamo letto, che per esempio c'è un ripensamento sui voucher, cioè c'era la volontà di andare oltre i voucher, invece sembra che ci sia l'intenzione di ripristinarli e di regolarli di nuovo. Quindi sono tutte questioni che poi magari nel corso della trasmissione parleremo.
Allora, io credo che appunto parlando di tasse è indispensabile anche assumere una dimensione che attualmente mi sembra proprio sconosciuta, non ne parla nessuno, ed è quella del senso della tassazione e quella soprattutto della storia. l'impressione, leggendo questa parte, che poi ha anche un numero, è il numero 11 del contratto siglato tra le due forze così vincitrici delle elezioni che si accingono o che tentano di accingersi a governare, no? Sembra che ci sia un vuoto permanente di memoria, di idealità, di ragioni. Per cui, ecco, noi leggiamo in questo punto 11 queste parole esattamente. Il concetto chiave è flat tax, ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall'introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell'imposta, in armonia con i principi costituzionali. In particolare, il nuovo regime fiscale si caratterizza come segue: due aliquote fisse, il 15 e il 20, per poter, per le persone fisiche, le imprese, le partite IVA, e una deduzione fissa di 3.000 euro sull'anno sul base di reddito familiare. Allora, queste poche parole, però, bisogna cercare di analizzarle. Intanto, la flat tax c'ha un inizio preciso. La storia della flat tax ha inizio con Reagan e soprattutto con la Thatcher, no? Che avevano stabilito che loro dovevano governare un mondo fatto di individui senza società, senza tutto quello che la società può apportare al benessere delle persone, no? Quindi fare in modo che la flat tax, no, riconsiderasse, annullasse la società e considerasse gli individui come delle monadi, ognuna per conto suo. Ecco, quindi diciamo che per una proposta che voleva essere innovativa, mi pare che poco c'ha di innovativo, no? Ma soprattutto si dimentica una storia precisa, che è la storia italiana, ma che è la storia anche soprattutto di tutti i paesi dell'Europa continentale, no? Che è quella, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di assumere il sistema di tassazione come la più importante cornice di ridistribuzione del reddito, no? E che doveva servire a creare lo Stato sociale, ossia a creare e a consentire l'esercizio dei diritti universali e fondamentali dell'uomo. Ecco, senza questa coscienza non si può parlare di tasse. Se ne parla perché qualcuno va a riempire un buco, non perché ci sono delle idee, no? Quando uno parla di flat tax, e in Italia, dove abbiamo una storia tra l'altro molto significativa anche per i tempi con cui si è realizzata, la riforma delle tasse nel dopoguerra è stata piuttosto tardiva, è avvenuta soltanto nel 1974, e era chiarissimo l'obiettivo in quel momento di realizzare quella riforma che la Costituzione aveva imposto, in funzione proprio di una realizzazione dei diritti civili che la stessa Costituzione aveva imposto. Allora, qual è stata questa? Io vi leggo le due frasi che dicono, che parlano della Costituzione, che parlano della tassazione, perché sono brevissime, più concise di così non si potrebbe dire. L'articolo 53 della Costituzione dice: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 1. 2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Questi sono due concetti assolutamente concatenati, no? L'uno in qual riprende l'altro, ossia, ma ed è un senso di giustizia elementare. Dietro c'è una grande consapevolezza e una grande scienza, ma il cittadino si ritrova benissimo nel riconoscere, no, che i ricchi debbano pagare più tasse di quanto ne debbano pagare i poveri, no? E sa bene che se io impongo una stessa aliquota di tasse alla popolazione non è possibile. Io pensionato oggi pago il 27% di IRPEF, molto meno di quanto paga chi va a riscuotere, no, gli interessi della propria del proprio conto in banca o del proprio dei propri dividendi dentro un'azienda. Quindi è chiaramente una cosa molto complessa, ma anche resa molto efficace, no? E questa riforma, infatti, per essere puntuale, realizzare puntualmente quello che prevedeva e diceva, dettava la Costituzione, aveva creato 32 aliquote. Ossia, per essere veramente progressivi, bisognava che ogni scaglione di reddito avesse una aliquota crescente, no? Che in quel caso partiva da un'aliquota del 10%, anzi diciamo che c'era un'aliquota prima fino al 10%, prima del 10%, che era la no tax area, un'area di povertà, di incapienza per la quale non si dovevano pagare tasse. Poi partiva i primi lavoratori dipendenti con i salari più bassi, fino ad arrivare alla 32esima aliquota, quella più alta, destinata ai più ricchi. Quella era un'aliquota del 72%. Chi ha un po' di memoria ricorda che questo 72% non è antichissimo come misura, eh? Hollande, per esempio, l'aveva messo nel suo piano per la riforma fiscale in Francia, dopo che se ne è dimenticato, e addirittura anche lui ha fatto un percorso verso la flat tax. Però la cosa che fa capire è che in questo regime fiscale, dove il 10% veniva pagato dai lavoratori a più basso reddito e il 72% veniva pagato da coloro i quali oggi avrebbero un reddito di 258.000 euro. Quindi non erano 500 milioni di allora, no? Quindi era un arco estremamente chiaro, soprattutto era trasparente, cosa che nel giro di ben esattamente di 23 anni è stato completamente mutato, cambiato e stravolto. E questo stravolgimento è avvenuto con 8 tappe diverse. Ogni tappa ha prodotto una riduzione dell'aliquota pagata dai i più ricchi, e ogni tappa ha previsto contemporaneamente un innalzamento, una maggiore tassazione dei ceti più poveri e anche e soprattutto delle casse medie. C'è stato i percettori di un reddito medio e anche medio alto sono quelli che sono stati schiacciati maggiormente su questo percorso di manipolazione che ha portato dalle 32 aliquote dell'inizio fino alle attuali 5 aliquote. Allora, qualcuno potrebbe dire sì, ma non ci ha raccontato che c'è stato in mezzo. Allora, va bene, raccontiamo quello che c'è stato in mezzo. Il sistema pensionistico così fiscale, così come era stato ideale inizialmente, ha funzionato per 10 anni, dal 74 all'83, queste sono state aliquote pagate. E tenete presente che è stato il periodo di maggiore sviluppo dei servizi sociali, il maggiore sviluppo dei diritti civili, i maggiori diritti che potevano venire soddisfatti da quello dell'istruzione a quello della sanità, quindi uno sviluppo enorme della spesa pubblica. E però alla fine del 83, prima che intervenisse la prima manipolazione, il debito pubblico italiano non ha mai superato il 60%. Ora il 60% è quello che oggi si dice un debito pubblico fisiologico, no? Che consente di investire nel futuro senza correre i rischi di venire presi per il collo dagli strozzini, no? Bene, questo è stato i primi 10 anni di attuazione di questa legge. Dopodiché c'è stato un processo di manipolazione continua che ha determinato un stravolgimento totale, perché sono diminuite sempre più le aliquote per le tasse dei ricchi, mentre sono sempre più cresciute le tasse per i lavoratori. Personalmente io avevo il 10% nel 71, quando ho cominciato a lavorare, di tassazione, adesso pensionato ho il 24-25% di IRPEF nazionale, più ciò l'altro 3-4% di IRPEF regionale e IRPEF comunale. Allora, tutto questo, guardate, però non è che ce l'ha regalato qualcuno, perché parlando di questi anni qua, di questi anni d'oro, qualcuno può pensare che stavamo, qualcuno, ma anche molti storici pensano che c'era il boom economico, che c'era una mediazione tra i lavoratori e il mondo imprenditoriale, che c'era un debole potere della finanza. Beh, guardate, a questi disegni manca il soggetto protagonista. Il soggetto protagonista è stato il conflitto sociale. Pensate che nel primo decennio, nel decennio che dal 60 al 70, le ore di sciopero in ciascun anno, in media, in questi 10 anni, è stato di 121 milioni di ore di sciopero. E stiamo parlando di dati Istat che registravano solo gli scioperi, quelli contrattuali, quelli realizzati sul posto per lavoro per arrivare al rinnovo dei contratti. Ma in quell'epoca c'erano ben altri scioperi sociali, politici. Penso che ha nonni a cui domandare, no, che cosa era la vita civile, quotidiana, tra le manifestazioni per la difesa della pace, contro la guerra in Vietnam, per lo statuto dei lavoratori, tutti conflitti e lotte che l'Istat non ha registrato, o comunque se l'ha registrato non l'ha pubblicato, per cui noi ci siamo ritrovati con questo decennio di lotte, ben 121 milioni di ore di sciopero fatti realmente dal 60 al 70. Dopodiché c'è stato il decennio successivo in cui invece di essere 121 sono state 122 i milioni di ore scioperate nel corso del decennio. 122 milioni ogni anno, la media era questa qua. E non trascuriamo che l'anno il 69, che questi vorrebbero sotterrare, no? Perché è dopo, successivo al 68, dove c'è stata questa saldatura tra lotte operaie, lotte studentesche e giovanili, no? ci sono stati in quell'anno, nel 69, 302 milioni di ore di lavoro non fatto perché hanno scioperato. Allora, in tutto questo quadro qua, no, rendetevi conto che cresceva lo stato sociale, crescevano il soddisfacimento dei bisogni materiali, cresceva l'occupazione, perché l'occupazione non è mai andata sotto il 3% ed era quello che ancora viene inteso come piena occupazione, no? E non si aveva un debito che fosse un debito collassante come quello di oggi, che supera i 2.000 miliardi, se arriva, sì e no, al 60% del PIL come debito pubblico. Allora, quello che manca chiaramente in questa storia del sistema di tassazione è che manca, diciamo, molte altre storie. È la funzione del conflitto, della lotta, dell'organizzazione dei lavoratori, delle organizzazioni dei più deboli. E nemmeno ci si può. Ci sono tante altre ragioni, io non dico che ci fosse solo il conflitto, c'erano anche altre ragioni sicuramente, storicamente, però questa nel nostro paese ha avuto una funzione fondamentale. Una funzione fondamentale, pensate che spesso i movimenti di lotta superavano lo stesso Parlamento. Due episodi vissuti nella mia vita con grande impegno: uno, la legge 180, per esempio, quella contro i manicomi, no? Non è che il Parlamento che si è dovuto mettere a discutere chissà quanto, è che un movimento nato da un manicomio di Gorizia si è espanso in tutto il paese, tutti quanti hanno rifiutato, praticamente il Parlamento ha fatto da notaio a una cosa che nella società era largamente maggioritaria. Io facevo il maestro in quei tempi, no? Il tempo pieno per i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie non è una cosa che chissà quanto ci ha messo il Parlamento a discuterlo. E in una notte è stato fatto un mezzo articolo a proposito di una leggina che si faceva spesso sulle scuole in quel periodo, no? In cui si diceva che il tempo pieno, questo ha comportato in una notte che i posti di lavoro nella scuola diventassero da 100.000, diventassero in prospettiva perlomeno raddoppiassero, no? Quindi, diciamo, lo stato sociale, secondo me, ha costituito, diciamo, una forte spinta all'accrescimento, no? Anche dell'occupazione, l'accrescimento, no, civile e culturale di tutto il paese. E questo non bisogna dimenticarlo, perché sennò continueremo a aspettare, no, che ci sia il buon governo che ci venga a governare, perché questo non esiste se non esiste il conflitto.
Io sono d'accordo con te che nella fase attuale si sente molto la debolezza del conflitto sociale. Ma che sì, è debole ed è per giunta in questi anni è stato sviato. Quindi, proprio perché è stato sviato, oggi sono in parecchi a venirci a raccontare delle storie strane su questa questione, su tutta la crisi del sistema economico, diciamo, dominante, che noi sappiamo che oggi, ma è stato sempre così, ma oggi lo è ancora di più, il fatto che l'economia è la benzina che alimenta il meccanismo strategico del sistema, che oggi, diciamo la verità, il sistema economico è unico. Oggi quello che manca un progetto politico alternativo, che sia economico, politico e sociale. Ecco, ed è quindi per questo guardiamo sempre con favore ai tentativi, e se si riesce magari a costruire, a far crescere momenti di scioperi sociali, momenti di conflittualità. E la verità è che in questi anni abbiamo però invece davanti a noi ha avuto delle difficoltà che sono state proprio di carattere strategico. Ora noi abbiamo davanti, non so quali anni avremo davanti per rimanere alla nostra realtà nazionale, ma una cosa è certa, che noi oggi oggi ci troviamo prigionieri di tutta una serie di contraddizioni che io più di una volta definisco interborghesi e che si evidenziano maggiormente proprio nel fatto che hanno, per esempio, in una realtà nostra sono emersi due raggruppamenti politici che si sono contrapposti allo status quo politico che da 25 anni ha portato avanti le politiche economiche e sociali dentro a sto paese. Quindi, al di là dei alti e bassi, comunque la caratteristica delle contraddizioni di questo sistema era quello che tutti quanti oggi, proprio sui richiami che facevi a livello della Thatcher, a livello di una nuova logica neoliberista, mette proprio in evidenza che questi qui se sono messi e hanno trovato questa proposta. E in effetti qualcuno li definisce come soggetti antisistema. Fermiamoci un attimo, perché su questo nelle settimane prossime evidenzieremo cosa significa antisistema, perché in conto essere antisistema contro la partitocrazia dominante di questi 25 anni, ma non essere antisistema contro il meccanismo economico capitalistico. Non a caso il signor Salvini ieri si è preoccupato di, non ve dovete preoccupare, lo stava a dire alla finanza multinazionale, lo stava a dire alla banca centrale, lo stava a dire a tutti: guardate che noi non c'è nessuna sorta d'avventurismo su quello che noi proponiamo, noi anzi entriamo pure nella logica da accettare l'impegno di andare verso il pareggio del bilancio negli anni a venire. Ma il problema non ci spiegava bene, o meglio, io ho letto, ma non solo io, già alcuni passaggi che sono essere molto discutibili, ne discuteremo, eh? Non a caso è sparito articolo 18, non a caso se dicevo prima rimonta l'idea dei voucher, non a caso nessuno nega un discorso invece del, come diceva prima Alfonso, da la battaglia contro il precariato a superare i contratti a tempo determinato, perché quello magari che ci propongono, magari anche come reddito di cittadinanza, ha una forma assistenziale legittima che nessun scemo ci si mette contro. Però il problema è quello da sapere se in questi 2 anni, perché la durata è di 2 anni, poi si creeranno problemi per dare un ulteriore sviluppo al lavoro pubblico, perché il lavoro ce n'è. Il lavoro ce n'è da fare, la verità è che nessuno lo fa, perché ormai è prevalente la logica della privatizzazione, è prevalente la logica del profitto, che non solo distrugge i servizi di prima necessità, ma distrugge anche la vita quotidiana. Quindi dovremmo andare pure a vedere che cosa significa, che portata ha la polemica per esempio sull'ILVA. L'ILVA se deve chiudere o non se deve chiudere, se deve riconvertire in maniera che si addia una produzione ecologica e non più che danneggia sia la lavoratori che i cittadini. Quindi le argomentazioni, e quindi in questo rientra poi tutto il discorso delle tasse, perché le approfondiremo, è una materia che deve essere approfondita e lo faremo nelle prossime riunioni. Oggi ci limitiamo, credo, intanto a questo, a dire che la logica della flat tax, così come proviene questa tassa piatta, non è che tratta bene i lavoratori a reddito fisso, non è che tratta bene tutti quelli che lavorano a partita IVA, perché seguiteranno a non avere nessun riconoscimento neppure dal punto di vista da assegni familiari, perché sembra che non c'è, rimane tutto così com'è. E quindi insomma dovremmo verificarlo, quindi lo verificheremo se sono veramente antisistema. Per me non so antisistema, ma sono una soluzione per far perpetrare sempre questo sistema, e che quindi garanzie alla Confindustria, garanzie alla Banca Mondiale, garanzie al Fondo Monetario Internazionale, quello che faremo noi non farà saltare gioco. Quindi attualmente noi dimo alcune stronzate ai croduloni che pensano no, perché il popolo italiano è scemo, li ha votati. Il popolo italiano li ha votati perché voleva rompere lo status quo di questi 25 anni. Su quello credo che sia stato il primo significato del voto. E il resto poi lo vedremo nella pratica, perché poi è la pratica, le soluzioni che il governo prendono, che è la confutazione di tutte le chiacchiere che si fanno anche molte volte in forma retorica.
Ma io, siccome stiamo finendo l'ora a disposizione, ho finito con una nota proprio di grande speranza, proprio di gioia infinita, perché c'ho davanti a me una rivista che la Confindustria distribuisce nemmeno gratis, ma a pagamento, 50 centesimi fa pagare, ma lussuosissima, tutte belle fotografie, tutta patinata, eccetera. Ecco. E sapete come si chiama? How to spending. Sapete che significa? Come spenderli i soldi. Quindi questa è una rivista destinata ad aiutare quei poveretti che non sanno come spendere i loro soldi. E infatti, la prima pagina è una villa immersa nel verde che pubblicizza l'umanità diversa che noi non siamo, chiaramente, no? Però le pagine successive sono Louis Vuitton, abbigliamento. L'altra è Polyform, che è, io direi, arredamento per ville immerse nel verde, no? Direi. Poi là c'è la BMW, poeta, ci siamo preoccupati pure per loro, no? E da ultimo la Rolex. Queste sono le prime 10 pagine. Non c'è altro nelle prime 10 pagine. Arrivata all'undicesima pagina c'è il top. Veramente qui preparatevi, segnatevi, prendete un taccuino, prendete, perché c'è l'avviso che in questo mese di maggio ci sarà una asta pubblica alla quale potete partecipare anche voi, certo, nella quale verrà venduta un'auto Fiat 8V, che non so che significa, Vignale. 8V Vignale, che è stata costruita nel 1957, e pensate che per l'asta prevede che venga venduta per 2 milioni e mezzo. Una vettura viene pagata 2 milioni e mezzo. Allora voi capite che al di là delle cifre esiste un mondo che proprio è diverso dal nostro, che è proprio, no, non ha connessione. L'unica connessione è lo sfruttamento dei lavoratori, perché quello che rende ricco questa gente non c'è altro, non è l'impresario, lo spirito di iniziativa, è il lavoro delle persone che lavorano, ma anche il postino, ma anche il maestro, ma anche tutti quelli che contribuiamo a fare una società nella quale si promuove la tecnologia, la scienza, i saperi, il buon vivere, no? È una cosa che poi consente, no, a questi quattro disgraziati di arricchirsi, appunto, di non sapere come spendere il proprio denaro, e la Confindustria li aiuta a spese di quelli che devono comprare il Sole 24 Ore, che uno so pure io che purtroppo mi costa tutti.
Allora, la trasmissione è terminata, abbiamo sforato di un tantino anche questa volta. Ricordo che questa trasmissione è registrata e tra una mezz'oretta circa sarà reperibile sul sito internet dell'emittente, radioondarossa.info, oppure con motore di ricerca ROR Roma si trova nelle prime posizioni.